glasses of blue Bacardi, man.
Yeah, I can dig it.
Solid. Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't.
4 minuti dopo le 20, buonasera a tutti voi all'ascolto da Mattia Guastafierro. Benvenuti a What's Going On. Che cosa succede in Ucraina? Il punto serale sulla guerra in Ucraina è le storie delle persone la cui vita è stata drasticamente cambiata dal conflitto. Fino alle 21 insieme per chiudere anche questa settimana, 37esimo giorno di guerra, il centro nevralgico sia militare che diplomatico in questa fase e soprattutto sul Donbass. Avete sentito il nostro giornale radio, ci sono diverse notizie che riguardano il campo. È fallito il tentativo di evacuare i civili da Mariupol, questo quanto ha comunicato oggi la Croce Rossa Internazionale, che poi ha affermato che ritenterà l'evacuazione dei civili domani. Nella città assediata da settimane sarebbero intrappolate ancora più di 100.000 persone. Si combatte poi di nuovo anche intorno alla capitale, intorno a Kiev. Secondo i servizi americani, i russi starebbero per lanciare un'offensiva sulla capitale da nord-est. Poi oggi sono arrivate notizie di intensi bombardamenti anche ad Kharkiv e nel Donbass. Soprattutto due elicotteri ucraini questa mattina hanno colpito un deposito di petrolio in territorio russo, un'offensiva dentro i confini russi. È un attacco che peserà probabilmente sulle trattative diplomatiche, lo ha ribadito anche oggi lo stesso Cremlino. Questo è il quadro delle notizie della giornata, ma per tutti gli approfondimenti io vi invito a riascoltare in podcast il giornale radio delle 19.30, oppure aspettate ancora un paio d'ore le news della notte con gli ultimi aggiornamenti in studio Viviana Stazzi. Tra poco invece noi proseguiamo il nostro viaggio nella vita delle persone ucraine, russe e non solo, anche italiane. Persone le cui storie sono state inevitabilmente stravolte dalla guerra. Fino alle 21 voci, testimonianze di accoglienza, anche il nostro consueto appuntamento con una carovana al confine ucraino. E poi l'ultima parte della trasmissione la dedichiamo al dibattito con voi, ascoltatrici e ascoltatori. Il tema questa sera è la morte di Eddie Ongaro, il guerriero italiano ucciso in Donbass che combatteva con i filorussi. Avete sentito sicuramente la sua storia. Vi chiederò se vi ha colpito la sua vicenda e soprattutto come la giudicate. Lui, uomo idealista, di sinistra, internazionalista, che combatteva per l'autonomia del Donbass, ma al fianco degli oligarchi di Putin. 02 33 001 001 per chiamarci in diretta, 331 621 4013 per gli sms o i telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le mail. Questo è il menu della serata, torniamo tra poco, prima ci ascoltiamo Jeff Buckley.
kisses are less goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know.
Radio Popolare, Popolare Network, What's Going On? Sono le 20:12 minuti. Partiamo allora con il racconto di come la guerra ha cambiato la vita di tante, tantissime persone. I profughi, innanzitutto, sono oltre 4 milioni gli ucraini fuggiti dal paese dall'inizio dell'invasione russa, circa 80.000 o poco meno sono arrivati in Italia. Le loro storie sono le più diverse e variegate, come sono poi le vite delle persone, dei tanti cittadini ucraini. Ve le abbiamo raccontate in questi giorni. Questa sera partiamo da una testimonianza di uno di loro. Lei si chiama Inna, è una donna ucraina. Nel suo paese era una manager di una società. È scappata con la sua famiglia da Kiev, dalla capitale. Ha trovato poi rifugio dopo un lungo viaggio in macchina a Milano grazie a Refugees Welcome. Adesso è entrata a far parte dell'associazione umanitaria, aiuta l'associazione umanitaria grazie alle sue competenze, e lo fa per aiutare i suoi connazionali che non parlano l'italiano bene come lei. Li aiuta a stilare un bilancio delle loro competenze, capacità, una sorta di curriculum per poi potersi ricostruire una vita qui a Milano e magari trovare anche un lavoro. Questa è la storia della sua fuga dalla guerra, ascoltiamola allora.
A Kiev, ho vissuto tutta la mia vita a Kiev. Sono stata costretta a lasciare il mio paese, la mia terra, quando è cominciata la guerra il 24 di febbraio di quest'anno. È stata una decisione molto difficile perché ho la vita che è sistemata, la mia casa, il mio lavoro, i bambini che vanno al liceo. E non avevo intenzioni comunque a lasciare il mio paese. Invece quella mattina, presto, verso le 5 di mattina, è cominciato tutto con l'esplosione a Kiev, quando quelli che governano lo Stato russo hanno deciso di fare invasione nel nostro paese. Nessuno credeva, nonostante il fatto che abbiamo sentito le notizie preoccupanti anche 2-3 settimane prima, forse anche un mese prima della guerra. E così ho deciso a lasciare il mio paese il 5 marzo. E non sapevo per certo dove devo andare. Comunque tutte le notizie dei colleghi, parenti, amici erano che tutti vanno verso la frontiera con Polonia, Romania, Slovacchia, in quella parte ovest di Ucraina, che comunque era dal primo giorno e rimane anche adesso la parte di Ucraina, comunque non è proprio sicura, però più tranquilla rispetto alla parte centrale, sud e est di Ucraina. Abbiamo fatto un viaggio difficile, alcuni giorni per strada in Ucraina. Ho fatto questo viaggio con la macchina, guidando. Prima avevo paura a guidare fuori della mia città, di Kiev. Invece con questo viaggio dopo il viaggio per il territorio ucraino che sta in mezzo alla guerra, già non ho paura a viaggiare in nessun altro paese, anche straniero. Sono partita con la mia famiglia, che è la mia mamma e i miei due figli di 11 anni.
Hai un marito?
No, parecchi anni, del 2013.
Nessun uomo della famiglia è rimasto indietro.
Esatto. E questo, diciamo, per la mia situazione è stato un sollievo, non lo so, una situazione, diciamo, un po' meno pesante rispetto a quelle altre, perché tantissimi miei colleghi, amiche, sono rimaste proprio per questo punto, che ci sono i padri, i fratelli, mariti, che non possono lasciare in Ucraina da sole, e per questo motivo non possono andare via. Noi invece, tutta la mia famiglia sta con me, e la mia mamma, che diceva io non voglio lasciare la mia patria, io ho risposto che con la tua patria siamo noi, noi tre, i tuoi nipoti e la tua figlia. E la prima notte abbiamo fatto proprio nella macchina, abbiamo dormito nella macchina, perché c'era coprifuoco ogni notte, e anche adesso c'è ogni notte coprifuoco, che tu non puoi muoversi durante la notte.
Qual è la scena, l'immagine che non ti dimenticherai mai di quei giorni?
Diciamo, io dico che io per fortuna immagini vivi dei morti e dei palazzi distrutti non ho visto proprio negli occhi miei. Io direi che per me è diventato ormai, anche per tutti gli ucraini è così, dal primo giorno, prima di tutto noi non possiamo salutare in una maniera regolare, perché in Ucraina buongiorno si dice dobre utro, diciamo pure dobro significa buono. Buonasera, buongiorno, è come in italiano. E questa parola buono ormai non possiamo usare, perché ogni giorno non è buono per noi. E abbiamo smesso a salutare. La prima domanda che facciamo ai nostri amici, colleghi, parenti, ogni mattina, con la domanda non buongiorno, ma con la domanda come e dove state. E questo è cambiato dal primo giorno della guerra.
E questa era la storia di Inna, da una donna ucraina che ha trovato casa. A Milano passiamo a una donna russa che invece aiuta le persone ucraine accolte in città. Lei si chiama Anastasia, fa l'interprete sempre per Refugees Welcome, aiutando i profughi con la lingua.
Dunque, mi chiamo Anastasia, sono una libera professionista che lavoro a Milano già da un po' di anni. Sono russa. Il confine ufficiale tra Europa e Asia è la montagna Urali. La città si chiama Yekaterinburg.
E quando è che sei arrivata qui in Italia?
9 anni fa. Dopo, ovviamente, gli ultimi eventi accaduti, disastrosi direi, mi ha contattato mia carissima amica che fa la parte del team, e così con la buona volontà ho deciso di aiutare quando riesco, provo a fare delle chiamate, aiutare lo staff, fare interprete, tutte queste cose. Creo dei profili per ogni persona che dovrebbe arrivare oppure appunto è arrivata in Italia, però ovviamente qualsiasi lavoro che posso fare, qualsiasi aiuto che posso dare, lo faccio tutto.
Anastasia, tu sei russa e adesso stai aiutando gli ucraini. Come vivi questo momento delicato della storia di questi due popoli?
È vero che è un momento delicato, è vero che mi trovo tantissima difficoltà, entrambi i popoli soffrono, che russi che ucraini, soffriamo tutti quanti. Non c'è una spiegazione, non posso neanche descrivere tutto questo casino, tutto questo dramma, cioè, è veramente difficile. Ma il fatto che sono contro la guerra, sono da quella parte, in poche parole, umana, quando si tratta di una vita. Devo dire anche che nel mio sangue scorre la parte ucraina e anche russa, quindi per me, cioè, io non riesco a concepire il fatto di questa guerra assurda. E ovviamente se riesco in qualche modo a far capire che non tutti i russi sono pro guerra, ci sono quelli che contro la guerra, se faccio capire in qualche modo, per me sarà una grande vittoria. Quello che conta è la vita.
Che cosa ti hanno detto i rifugiati ucraini che hai incontrato?
Posso affrontare le situazioni completamente diverse, dalla compressione ma anche dalla rabbia, quindi provo non cioè non puntare sul fatto che sono russa, ma se mi chiedono io con tutta la mia sincerità rispondo sì, non sono ucraina, sono una russa. E comunque con un sorriso, una buona volontà, affronto questo argomento e ho mai riscontrato una parola cattiva, un giudizio, niente.
Anastasia, che cosa sai di quello che succede in Russia? Tu hai legami con ancora la tua terra natale?
Sì, c'è la mia famiglia, c'è tutta la mia famiglia praticamente, ci sono i miei cugini, purtroppo ormai non c'è la via di uscita, non posso lasciare il paese, sono bloccato qua.
E per quanto riguarda la vita dei russi in questo momento sotto le sanzioni, com'è?
Molto difficile, secondo me è più difficile vivere in Russia adesso, cioè da un punto di vista sono fortunata perché non ho tutto quello stress che subiscono loro, perché parlando con i miei amici vedo, sento e comprendo che non possono parlare, non possono avere una voce, esprimersi, è un disastro.
Hai paura per loro?
Sono preoccupata. Quando le frontiere saranno aperte ci tornerò, però al momento sono qua e devo accettare la situazione così com'è. L'unica cosa che vorrei aggiungere, ho visto la gente diversa, però è importante che c'è una mano, c'è un aiuto alle persone, ma vero proprio, ci sono tantissime persone che sono predisposte ad aiutare e questo mi dà la speranza, questo mi dà la sicurezza e anche una stima di continuare a fare questo lavoro.
Radio Popolare, Popolare Network, siete all'ascolto di What's Going On. Questa era la storia di Anastasia, una donna russa che sta facendo da interprete agli ucraini arrivati in Italia. Stanno arrivando diversi messaggi a proposito del microfono aperto che faremo più tardi nella seconda parte di trasmissione. Il tema è la morte di Eddie Ongaro, il guerrigliero che combatteva a fianco dei separatisti filorussi nel Donbass, la prima vittima italiana nella guerra in Ucraina. Vi prometto che leggerò tutti i messaggi che stanno arrivando più tardi. Prima vi faccio ascoltare un'ultima storia di accoglienza, una storia che vi raccontiamo dalla Brianza lecchese, è quella di un'associazione che dal 96 accoglie d'estate bambini e ragazzi di Chernihiv e negli anni ha mandato un sacco di aiuti a un ospedale di Chernihiv che nelle scorse ore tra l'altro è stato anche bombardato. Adesso hanno organizzato una raccolta di materiali e quando riescono accolgono anche i profughi in casa. Luca Parena, il nostro Luca Parena, è stato con loro e questo è il suo reportage.
Dalla Brianza all'Ucraina la distanza può essere più breve di quello che ci si attende. L'organizzazione di volontariato Cassago chiama Chernobyl in più di 25 anni ha avvicinato luoghi, istituzioni, soprattutto persone, con decine di iniziative di solidarietà. A partire dal 1996, circa 2.800 bambini dell'Ucraina settentrionale sono stati ospitati due volte l'anno dalle famiglie dell'associazione. Qualcuno è rimasto in Italia in affido familiare, qualcun altro ha colto opportunità di formazione professionale e di studio. Nel tempo, 700 letti di degenza, 17 ambulanze e numerosi macchinari di diagnostica dalla Lombardia sono arrivati all'ospedale regionale di Chernihiv. Ora quello stesso ospedale è colpito dai razzi, senza riscaldamento, acqua ed elettricità. Le richieste di cosa sia più necessario nei giorni scorsi sono arrivate direttamente dal primario dell'ospedale ad Armando Crippa, il presidente dell'associazione.
Dai nostri contatti, specialmente dal sindaco della città, del nostro primario, si chiama Andrei Zidenko, che avevano necessità di avere dei generatori di corrente e delle taniche vuote per alimentare l'acqua. E quindi appena ci ha fatto questa richiesta ci siamo mossi e li abbiamo spediti. La settimana scorsa, mercoledì, sono arrivati proprio nella città vicina. Dobbiamo cercare in tutta sicurezza comunque di fargli lavare il più presto possibile.
La raccolta di aiuti si divide tra Lecco e il Meratese, dove alcuni imprenditori locali hanno messo a disposizione uffici e magazzini. A questo impegno si aggiunge quello dell'accoglienza. Patrizia e la sua famiglia, ad esempio, stanno ospitando Katia, giovane di 22 anni, su richiesta dei suoi genitori.
Purtroppo i genitori di Katia sono in un villaggio al nord di Kiev che hanno dovuto abbandonare tutti i terreni, hanno dovuto scappare proprio da oggi a domani con quello che avevano. I genitori si sono rivolti a me proprio perché li conoscevamo, perché quando andavamo in Ucraina, cose varie, io li avevo conosciuti e tutto, perciò ha fatto questa richiesta e loro sanno che insomma lei è sicura, è in una famiglia conosciuta. Adesso è qui da sabato, perciò non è neanche una settimana. Sta andando bene, si sta rilassando, rilassata.
Per chi sente tanto vicini persone e posti colpiti dalla guerra, il pensiero corre già a quando l'attenzione generale non sarà più così alta. La signora Milena si occupa della logistica per l'associazione di Cassago. Insieme al presidente Armando Crippa spiega la necessità di una prospettiva di lungo periodo anche nell'emergenza.
Con il giornale di Merate, il Merate Online, Lecco Online, Casate Online, le tre testate, abbiamo creato un gruppo, gli amici di Chernihiv, che si stanno impegnando a raccogliere fondi per la ricostruzione, il dopo, per quello che ci sarà dopo. Il nostro progetto sarà un progetto sanitario in collaborazione con Regione Lombardia, come il vecchio progetto che avevamo già fatto, e speriamo che tante persone aderiscano a questo progetto perché la ricostruzione sarà lunga. Sì, serviranno scuole, serviranno case, ma se non avranno le strutture sanitarie non si potranno curare. Gli ospedali qui in Italia dismettono letti, materiale sanitario che è all'avanguardia per loro. Certo, ce li donano, ma c'è lo smontaggio, lo stoccaggio, il riposizionamento là, quindi ci sono tante spese e non è un mese dopo la guerra, la fine della guerra, sarà negli anni, per quello che chiediamo a tutti di sostenerci.
Qualsiasi necessità che loro hanno bisogno, noi cercheremo di dare questa nostra disponibilità e anche per far sentire loro davvero che questo è importante, la nostra vicinanza, che vuol dire non averli dimenticati. Anche in questi momenti noi cercheremo di fare ancora di più di quello che siamo riusciti a fare negli anni normali con questi nostri aiuti, specialmente adesso ci vogliamo impegnare molto di più.
Ucraini, russi, italiani, queste erano le loro storie, il filo rosso che li lega e che Nonostante la guerra, l'umanità, la solidarietà tra le persone ancora resiste. Tra poco ci colleghiamo con una delle carovane umanitarie al confine e poi apriamo il microfono insieme a voi per il dibattito sulla morte del guerrigliero Eddie Ongaro. A più tardi. Sono le 20:30 minuti, seconda parte di What's Going On. In quest'ultima mezz'ora che abbiamo insieme, come vi annunciavo, proveremo a discutere della morte di Eddie Ongaro, il combattente ucciso oggi nel Donbass che combatteva per i miliziani filorussi. 02 33 001 001, 331 621 4013, diretta a @popolarenetwork.it. Questo è il tema del microfono aperto tra pochi minuti. Vi ha colpito la sua vicenda? Spazio dopo le vostre considerazioni in merito. Prima però, come ogni sera, ci colleghiamo con una delle carovane umanitarie che sono partite per il confine ucraino. Questa sera è nostra ospite Esther Castano. Buonasera Esther.
Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera Esther. Allora, Esther Castano, giornalista freelance, tu sei partita con la carovana milanese contro la guerra. Siete arrivati, se non sbaglio, al confine polacco. Ecco, come sta andando? Cosa avete trovato? Qual è anche lo scopo della vostra missione?
Dunque, noi ci siamo messi in viaggio ieri da Milano, siamo arrivati oggi dopo una breve sosta in Repubblica Ceca, in Polonia, al confine con l'Ucraina, precisamente a Przemil e Medica. E qui abbiamo scaricato in due hub i beni di prima necessità raccolti grazie alla solidarietà di tanti cittadini milanesi in questi giorni. Quindi oggi questo è stato il nostro compito, scaricare beni che avevamo raccolto precedentemente e che abbiamo condotto qui in Polonia su un nostro pullman, mentre domani ci occuperemo dell'accoglienza dei profughi. Quindi siamo arrivati qua al confine con l'Ucraina con un pullman pieno di aiuti, torneremo aiutando con un trasporto sicuro fino in Italia chi avrà bisogno di un rifugio, soprattutto saranno mamme con i bambini. Quindi adesso entriamo nella fase dell'accoglienza.
Quante e persone poi un gruppo sperate di invece... portare indietro?
Una cinquantina di persone, siamo in contatto anche grazie a una nostra cara amica ucraina che è in viaggio con noi da Milano, Olga, una cinquantina di persone, esatto, questo è il nostro obiettivo, che poi una volta arrivate a Milano o in altre città del nord Italia avranno una dignitosa accoglienza. Un gruppo di noi invece domani si spingerà fino a Leopoli, dove porteranno degli aiuti medicinali soprattutto e gireranno un reportage.
Quindi dentro l'Ucraina, che tipo di...
Esatto.
Esther, questa fase di profughi che scappano dalla guerra, dalle città ancora bombardate, c'è una differenza rispetto alle fasi iniziali? Avete notato qualcosa di diverso?
Guarda, direi proprio di sì, insomma, secondo le testimonianze raccolte oggi anche di altri volontari italiani che sono qui al confine con l'Ucraina da circa un mese, più passa il tempo e più le autorità polacche vogliono coordinare l'emergenza. Tra l'altro ci hanno raccontato che mentre dall'1 al 10 marzo arrivavano dall'Ucraina circa 5.000 persone al giorno nella sola città di Przemil, adesso nel centro Tesco, dove si concentra l'accoglienza prima di poi partire per altri paesi e altre città d'Europa, adesso arrivano circa soltanto 600 persone al giorno. Preferiscono, secondo insomma, le testimonianze che stiamo raccogliendo, essere rifugiati interni nella stessa Ucraina. E un esempio che ci portavano insomma, all'attenzione è: se venisse bombardata la Sicilia e la Sardegna, probabilmente prima di andare in Polonia o in altri paesi cercheremmo rifugio nel nord Italia. Insomma, questo un po' il ragionamento che gli ucraini, secondo le testimonianze che abbiamo raccolto, stanno facendo in questa fase in cui purtroppo dopo un mese e una settimana dall'invasione russa, quindi questa nuova fase del conflitto, purtroppo anche gli ucraini si stanno abituando alla guerra, alla paura, al dolore, e c'è un rientro in patria, quindi questo è insomma,
preferiscono
ciò che abbiamo raccolto
rimanere
dalle testimonianze sul posto.
Preferiscono rimanere lì al confine con la speranza di poter tornare indietro il prima possibile. Esther, è una domanda questa che faccio più o meno a tutti quanti, ed è una domanda un po' anche da cronista come sei tu: qual è la fotografia, la scena che più ti ha colpito in queste ore che tu sei là?
Lo scaricare pacchi e il sentire l'appoggio di chi ci ha permesso di essere qui oggi a portare aiuti. Quindi il fatto che insomma siamo qua perché crediamo che un movimento dal basso possa veramente portare una solidarietà tangibile e un aiuto nell'immediato. E quindi anche per questo che ringrazio a nome di tutta la carovana Milanese contro la guerra che ci ha sostenuti, e ricordo che abbiamo anche un crowdfunding su Produzioni dal Basso. Quindi grazie a chi ci ha aiutati ad essere qui per garantire un passaggio sicuro in Italia con la nostra iniziativa Pullman Sospeso. Continuate a farlo perché è davvero indispensabile.
E grazie a te Esther Castano, grazie alla carovana Milanese contro la guerra, continueremo a seguirvi e anche voi ascoltatori e ascoltatrici seguiteli. Grazie Esther.
A presto.
A presto e buon lavoro, ci risentiremo sicuramente. Torniamo tra poco e quello sarà il tempo del microfono aperto. Si parla della morte di Eddie Ongaro, a più tardi. John Frusciante nella sua versione acustica di The Slaughter. Allora, sono le 20:40 minuti, What's Going On, ultima parte di trasmissione che dedichiamo al dibattito sul primo italiano ucciso nella guerra in Ucraina. Si chiamava Edi Ongaro, aveva 46 anni, era della provincia di Venezia ed è morto nelle ultime ore dopo essere stato investito dall'esplosione di una bomba a mano in una trincea di Advedka a nord di Donetsk. Dal 2015 Ongaro si era arruolato con l'esercito delle repubbliche separatiste filorusse del Donbass. Si presentava come uomo di sinistra, sicuramente un idealista di stampo internazionalista che era andato a combattere in Ucraina in nome dell'autodeterminazione dei filorussi del Donbass contro le milizie nazionaliste ucraine. La notizia della morte l'hanno data oggi i suoi amici italiani. Ecco, che cosa vi lascia, ascoltatori e ascoltatrici, questa storia? Che cosa ne pensate? Era un idealista o un folle? Soprattutto, perché uno di sinistra, internazionalista, come si definiva, finisce poi a fianco dell'autoritarismo di Putin? Pensate che ci sia poi una differenza tra chi va a combattere in Donbass come Ongaro per i russi e chi invece magari va a farlo per cause che a noi ci sembrano più giuste, come magari quelle dei palestinesi o dei curdi? 02 33 001 001 per le telefonate in diretta, 331 6214 013 per gli sms o i telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Vi leggo già alcuni messaggi, appunto, come vi dicevo, che sono arrivati, sono già tanti, e vi leggo Davide che ci scrive: nella guerra di Spagna i comunisti hanno ucciso più anarchici dei fascisti, l'unica è non farla la guerra. Iole invece ci dice che se scegli di combattere, scegli sempre una parte dove stare e rischi la tua vita per un'idea in cui credi. Per me occorre portare rispetto. Luciano invece ci dice che capirei e rispetterei la scelta di Ongaro se la guerra del Donbass fosse veramente per la liberazione del popolo da una dittatura. Ma questa è una narrazione falsa. La realtà è che l'Ucraina è un paese molto più democratico della Russia di Putin, anche se siamo ben lontani dagli standard occidentali. E la scelta di Ongaro è stata dettata solo da una ideologia cieca, folle e fanatica che vede una realtà distorta. Non lo considero diverso dai trampiani che hanno assaltato il congresso o anche dai Novax, ci scrive Luciano. Mara invece se la prende con noi, dice: scusate, ma questa santificazione del miliziano italiano morto che abbiamo fatto, avete fatto, la trovo totalmente fuori luogo. Io vi difendo da chi vi accusa di filoputinismo, ma sti due minuti di servizio che avete fatto nel GR vi squalificano. Spiace, guarda, Mara, secondo me qua nessuno giustificava niente, abbiamo fatto semplice cronaca intervistando uno dei suoi amici, che sono quelli che ci hanno potuto descrivere, delineare meglio quello che era l'uomo Ongaro, che cosa lo ha spinto ad andare in Donbass. Altri messaggi: basta con una narrazione da paese belligerante. Nell'estremo oriente del Donbass l'Ucraina combatteva una guerra nazionalista a bassa intensità contro una minoranza. Ora la Russia combatte una guerra imperialista ad alta intensità contro uno stato sovrano. Fatti diversi, stessa merda, e questo non lo censuro. Stessa merda, viva la pace. Sono d'accordo con te, ascoltatore, che ti chiami, no, non ti chiami perché non ti firmi. Ultimo messaggio che leggo: mi spiace per lui, ma era un folle, scrive Rodrigo. E poi ancora Roby: davanti alla morte violenta di chiunque provo pena e rispetto, provo anche una grande rabbia e disgusto verso chi ha plagiato questo povero individuo, convincendolo che internazionalismo sia fare la marionetta del tiranno di turno. PS, penserei così anche se fosse stato dalla parte di Zelensky, ci scrive Roby. Vi dicevo che nel GR abbiamo fatto ascoltare uno dei suoi amici che ha dato la notizia della morte, allora io ve lo ripropongo perché è utile a voi e a tutti noi per capire meglio l'uomo Edi Ongaro chi era. Questa è l'intervista che ha fatto Chiara Ronzani a Massimo Pin. Ci sono già due telefonate, ma prima partiamo da questo contributo.
Partì da qui nel 2015, quando già da un anno, nel maggio 2014, aveva visto bruciare vivi i compagni a Odessa nella casa dei sindacati. Pertanto lui, da militante comunista e internazionalista, ha deciso di raggiungere quei luoghi e dare il suo contributo in forza alle milizie popolari, inizialmente una brigata internazionalista, per dare il suo contributo di combattente. Era un operaio, un muratore, a militare non si neanche se aveva mai sparato un colpo. Era una persona che ha avuto anche delle sue fragilità nel percorso della sua vita, ha avuto anche delle situazioni veramente difficili. Una madre che doveva accudire perché aveva un morbo degenerativo grave, una nonna con l'Alzheimer che si prendeva cura di tutti e due. Ha avuto anche dei momenti di down e questo non viene ricordato nella narrazione che viene fatta di lui. Soprattutto viene citato un episodio in cui lui avrebbe fatto una rissa in un locale dove era ubriaco. Si dice coinvolta una donna, una barista, che in realtà non è vero. Lui nella rissa sì, chiedeva a questa barista insistentemente da bere, ma la rissa è avvenuta con le forze dell'ordine intervenute per sedare insomma gli animi e lui ha colpito un carabiniere, un poliziotto, ora non ricordo, e lì ebbe una denuncia. Ma non è che lui è scappato da casa perché tanto aveva un obbligo di permanenza in casa per quello che aveva preso, l'ha fatto perché voleva perseguire i suoi ideali, punto.
Quindi insomma dal 2015 non era di fatto mai tornato?
No, lui non è mai tornato in Italia, lì aveva trovato una nuova vita ed è sempre rimasto all'interno di queste organizzazioni della milizia territoriale. La prima era nella Repubblica di Lugansk, dopodiché si è trasferito nella Repubblica di Donetsk.
Diciamo che aveva trovato lì come una sua sorta di realizzazione di famiglia?
Sì, aveva trovato anche una compagna per un periodo, questa fidanzata, però nell'ultimo periodo ci sentivamo molto poco, però lì viveva, aveva un appartamento, quanto lui comunque faceva parte di questa milizia territoriale, quindi difesa, quindi aveva un lavoro, una casa.
Era diventato come la sua attività quella, diciamo, il suo lavoro?
Lui viveva lì, mangiava in caserma. Sì, non è che fosse un mercenario o qualche cosa.
Diciamo, la guerra lì praticamente non si è mai interrotta perché sappiamo
non
che...
Non si è mai interrotta.
Ecco, quindi non so se vi eravate sentiti da febbraio quando c'era stata questa escalation.
Ho guardato prima i messaggi, l'ultimo messaggio che ci avevamo scambiato mi ha chiesto come stava un ragazzo che suonava con noi. E questa è proprio l'ultima frase. Poi dopodiché, quando è iniziato il conflitto, io gli avevo scritto, lui non aveva visualizzato. Dopodiché gli ho mandato un vocale alcuni giorni dopo e lui mi ha messo solo un emotico, una risata, come per dirgli oh, fatti vivo che siamo preoccupati. E poi alcuni giorni fa aveva postato una fotografia dove era appunto in divisa e con Kalashnikov in mano e con un anziano, dicendo che questo signore ritornava alla sua abitazione dopo 8 anni che non poteva ritornare a casa perché si era rifugiato nella parte, diciamo, controllata dalle milizie popolari e non dalla parte controllata dai nazisti ucraini, cioè quelle dell'Azov, dell'Aidar, che sono quelle milizie volontarie neonaziste. Questa è stata l'ultima sua foto di se stesso e con le sue dichiarazioni di intenti, appunto, no?
02 33 001 001, spazio alle vostre telefonate. Pronto, sentiamo il primo ascoltatore. Ciao.
Pronto.
Ciao, sei tu.
Pronto.
Come ti chiami? Ciao.
Davide.
Davide, che cosa ne pensi di questa vicenda?
Ma penso che lui è partito subito nel 2014-2015 proprio perché vedendo quello che sta succedendo in Ucraina con questa affermazione di queste squadracce di neonazisti che poi sono diventati battaglioni ufficiali dell'esercito ucraino, si è sentito il dovere di andare a difendere una minoranza lussofona che stava subendo quello che molti sanno, cioè i fatti di Odessa sono quelli più eclatanti, quelli che in qualche maniera sono venuti alla luce più velocemente, più facilmente. Però
e secondo te con gli ultimi accadimenti il giudizio nei suoi confronti?
Cioè, sicuramente, però cioè, dire che lui è partito per andare a difendere la guerra imperialista di Putin, che poi anche lì, non lo so, è sbagliato. Cioè, lui è partito nel 2014-2015 proprio perché
con un'altra missione sicuramente.
Ma adesso... chi ha un minimo di osservazione critica si è reso conto già nei primi giorni di Piazza Maidan chi c'era in piazza a gestire la piazza.
E secondo te poi quello che è successo nell'ultimo mese in qualche modo cambia il giudizio?
No.
Non cambia?
No.
Ti ringrazio, grazie mille, ciao.
Grazie a te, ciao.
Ciao, 02 33 001 001, pronto?
Pronto.
Ciao, sei tu, come ti chiami?
Ciao, sono Amedeo.
Amedeo, che cosa ti ha colpito?
Ma intanto la prima cosa che mi ha colpito oggi, quando ho sentito la notizia e poi ho letto, è stato scoprire che insomma, il primo miliziano italiano morto combatteva per il Donbass. Questo mi ha stupito.
Perché te lo aspettavi dall'altra parte?
Perché se leggo i giornali, se sento come dire, tutti coloro che parlano di Ucraina, sembrerebbe che
allora, secondo quello che sappiamo, secondo
tutti
appunto
gli ucraini, non so, sono partiti anche, sembrerebbero.
Secondo quello che sappiamo adesso dalle cronache, di italiani che sono presenti in Ucraina a combattere, ce ne sarebbero tipo almeno 60 in Donbass che combattono a fianco dei filorussi e altrettanti specie anarchici che stanno invece con la resistenza ucraina. Che cosa ci dice tutto questo anche dell'universo della sinistra?
Che appunto che è bella divisa, no? È bella separata. No, io ti dirò, ti dico, io sono anarchico, però non andrei, a parte che io sono comunque, a parte che ho le frange anarchiche un po' più pacifiste, diciamo, quindi non andrei comunque a combattere, ma sicuramente non sarei andato a combattere con gli ucraini, soprattutto prima di capire bene. Mi ha colpito i messaggi che hai detto tu, cioè questa gente che giudica questa persona. Io non giudico quelli che sono andati né da un campo né dall'altro, cioè nel senso hanno fatto una scelta di campo e secondo i loro principi, secondo i loro valori, anzi li rispetto, cioè rispetto sia quelli che vanno a combattere in Ucraina per difendere gli ucraini perché pensano che sia giusto, sia quelli che vanno a combattere per il Donbass, perché probabilmente l'hanno fatto sulla base di, cioè non è che uno va a combattere perché è come andare al cinema, no? O a divertirsi, cioè lo fa perché ci crede, no? Quindi io rispetto e non capisco quelli che si permettono di dire a uno che è morto per una causa giusta o sbagliata che sia, questo magari ce lo dirà la storia, che è vittima della propaganda, che gli hanno fatto il lavaggio del cervello, cioè quello era lì da 7
era
anni,
lì dal 2015, sì.
poteva andare, cioè se si fosse reso conto, come dire, che i russi erano questi
allora diciamo che la contraddizione è che tu parti nel 2015 per una causa, 7-8 anni dopo ti ritrovi a fianco militarmente dei russi, che sappiamo sicuramente non è una democrazia e non lotta per i tuoi stessi ideali.
Sì, sono d'accordo. Lui però, insomma, questo non permette a nessuno di giudicare però questa persona. Cioè, io certo. Non voglio dire che i russi sono democratici, non dico che non sono neanche, non siano tanto neanche gli ucraini, da quello che ho capito. Non è che sono...
Siccome diceva un ascoltatore in un messaggio, alla fine, da una parte o dall'altra, è sempre lo stesso schifo, dai.
Più o meno sono d'accordo con questa cosa qui, però la cosa che mi ha colpito è comunque è che l'altra cosa è che l'altro italiano che è morto, che non era un miliziano, era un giornalista, insomma è il secondo che cade non per mano russa, ecco.
No? Ti ringrazio, ti fermo qua.
Va bene?
Grazie, ciao. 02 33 001 001, pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao,
sono Beppe.
Ciao Beppe, che cosa vuoi dirci tu?
Niente, a me quello che ha colpito è stato la tua definizione d'inizio, in cui hai detto che il compagno caduto era al servizio degli oligarchi russi, e mi sembra molto superficiale.
Ho detto che si è ritrovato poi alla fine a combattere con una parte che russi, è ben definita da quello, no?
Ma secondo me in questa guerra veramente incasinata c'è da dire che Putin ha letteralmente nazionalizzato tutta una popolazione, che è quella ucraina, e che si è compattata intorno poi a delle ideologie abbastanza, dal mio punto di vista, schifose, che sono quelle neonazi del battaglione d'Azov e di chi...
quanto pesano i neonazisti del battaglione Azov nel complesso del paese ucraino, del complesso del sistema democratico ucraino? Quanto pesano secondo te?
Secondo me non te lo so dire perché non sono là.
Nello spirito di quel paese. Sì, esatto.
Nello spirito di quel paese, ovvio che dopo se senti che sei attaccato dall'esterno e per difenderti chi ti distribuisce armi, come è successo anche a Kiev, è Pravi Sektor, che è un'altra formazione neonazi, non è che gli chiedi scusi, ah lei è Pravi Sektor, no, non voglio l'arma, ti prendi l'arma e ti difendi. Io comunque non semplificherei troppo, veramente sono d'accordo.
Hai ragione, guarda, devo dire,
prima,
devo essere d'accordo.
Questa cosa qui, veramente, cioè, ci sono rimasto male quando hai detto, beh, per gli oligarchi, ma gli oligarchi c'hanno i loro yacht e non combattono.
Ti dico una cosa, hai ragione, guarda, è vero, ho fatto una semplificazione, me ne scuso. Quello che volevo intendere con quello è che uno parte per una causa e 8 anni dopo si ritrova forse dalla parte sbagliata della storia?
Io non so se sia dalla parte sbagliata, perché come dicevi tu prima, veramente anche all'interno di chi sta combattendo in Ucraina ci sono anarchici, ci sono civili che probabilmente non avevano mai preso un'arma, è una situazione veramente
molto
complicata.
Molto incasinata, sono d'accordo con te. Ti ringrazio comunque.
Ci mancherebbe. Ciao,
ciao, ciao, alla prossima. 02-33-001-001, sì. È molto incasinata, le semplificazioni non vanno bene, e infatti sì, quella è stata una semplificazione, però il concetto di fondo rimane. Che cosa vi colpisce di chi parte per una causa e poi si ritrova 8 anni dopo in mezzo a questa situazione, forse dove appunto è difficile dare un giudizio netto? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, sei tu, come ti chiami?
Sì, ciao, buona serata, sono Giuliano, 87 anni. Innanzitutto ti ringrazio per la trasmissione che stai facendo.
Grazie a te.
Poi, secondo, per quanto riguarda il fatto in questione, un grande rispetto per il guerriero ungaro, una grande pietà umana, pietà cristiana per l'uomo, la pietà che dovrebbe esserci per tutti gli esseri umani. Il mio pensiero, comunque, vorrebbe anche inserire il fatto nel contesto storico che stiamo vivendo, dove assistiamo a un dissolvimento generale della ragione. E quello che dico adesso è un pensiero piuttosto strano, ma lo dico lo stesso correndo un grosso rischio. Abbiamo un autocrate in Russia, Putin.
Sì.
Da noi abbiamo un tecnocrate. Entrambi vogliono utilizzare le armi. Putin vuole mandare le armi e invadere l'Ucraina. Il nostro tecnocrate vorrebbe mandare le armi in Ucraina per combattere con l'autocrate.
Mi sembra un po' ardito questo, Giuliano, perché la differenza fondamentale è che tu in Russia queste cose non le puoi dire.
Ed entrambi sono un grande pericolo per la nostra storia, per la nostra civiltà. E la perplessità che tu annunciavi all'inizio di come uno di sinistra possa essere o trovarsi sotto le bandiere di Putin è la stessa perplessità che io ho nei confronti della sinistra italiana oggi, che si trovano a dover combattere sotto le bandiere di un tecnocrate come quello che...
Ti ringrazio, Giuliano, ti fermo qua. Ti fermo qua.
Mi fermo. Comunque, auguri. Ti ringrazio comunque. Il mio pensiero è questo. Guarda che comunque è un dissolvimento della ragione che sta verificandosi. Per fortuna ci siete voi di Radio Popolare. Questo è un complimento.
Grazie Giuliano. Noi ne parliamo perché appunto vogliamo capire anche nelle complessità. Proviamo a immergerci, perché poi sono anche le complessità della sinistra. Ti ringrazio. Ciao. 02-33-001-001. Ultima telefonata a Giuliano. Volevo soltanto dire che però sì, in Russia c'è un autocrate, qua forse un tecnocrate, però la differenza è che tu in Italia puoi chiamare e dire questa cosa, in Russia non puoi farlo. Ciao. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, sei l'ultimo, quindi hai pochi minuti a disposizione, dimmi cosa ne pensi.
No, una cosa velocissima, è una considerazione che mi è venuta adesso.
Vai.
Poi ho pochissime informazioni, quindi faccio fatica anche poi a fare... Comunque, il problema è che le guerre le dichiarano i governanti, ma sì, poi le fanno le persone parlavi appunto di persone di sinistra che hanno fatto una scelta in un senso e una nell'altro, ma alla fine l'impressione è che entrambe queste scelte sono per andare a sostenere chi la guerra la subisce.
È quello che dicevamo, i potenti fanno le guerre e poi...
Diversi, ma alla fine sono appunto, io non conoscevo poi questa persona che è morta, ma probabilmente era andata con l'intento di sostenere, di aiutare, di contribuire alla liberazione, all'ampliamento delle libertà di cittadini, di un popolo. E probabilmente ci sono persone che adesso stanno andando in Ucraina con gli stessi motivi, anche se sono dalla parte opposta.
Al contrario, cioè, questo ci fa capire come alla fine noi persone normali siamo quasi soltanto pedine. Ti ringrazio.
Esatto.
Grazie mille. Ti saluto, grazie, che abbiamo finito. Ciao, un abbraccio. Sono le 21, proprio in questo momento ci dobbiamo fermare, peccato perché avrei voluto continuare a parlarne con voi. Magari ci sarà modo ancora di riaffrontare il tema, magari già anche a partire dal weekend con il resto delle trasmissioni di Radio Popolare. Grazie per essere stati con noi anche per questa settimana con What's Going On, il punto sulla guerra in Ucraina, però non si ferma, torna dopo il weekend, sempre lunedì dalle 20 alle 21. Grazie ancora e una buona serata a tutti da Mattia Guastafiero.